Burton Sound. Le voci del Bertolucci.
Berto on Sound, le voci del Bertolucci.
Ciao,
noi siamo Chiara,
Maya,
Margherita,
Alessia,
delle ragazze di Quinta C, e oggi siamo qui per intervistare la maestra Sofia, di una scuola elementare di Parma. Con lei, oggi vedremo in dettaglio il dietro le quinte del suo mestiere, quali sono i requisiti per diventare e come svolgere il lavoro da maestra delle elementari.
E comincerà la Maya con le domande.
Inizio con le prime domande.
Ok.
Allora, la prima domanda è questa. Durante il suo percorso di studi ha fatto tirocinio o esperienze pratiche?
Allora sì, durante il percorso di scienze della formazione diciamo che dal terzo anno è previsto il tirocinio, quindi sono previste delle ore suddivise in scuola primaria e scuola dell'infanzia, dove è prevista appunto un'attività pratica. Di anno in anno ovviamente le ore aumentano e durante questo progetto di tirocinio va portato avanti un percorso da realizzare poi. Sicuramente il primo anno mi sono trovata un po' spaesata, anche se al liceo avevo fatto qualche ora di PCTO all'infanzia e alla primaria, però lì proprio mettere le mani in pasta ha fatto sperimentare quella che poi sarebbe stata l'esperienza futura. Credo sia fondamentale fare esperienza perché da lì poi capisci su quale settore spingerti e quale preferisci. Anche il fatto di portare avanti un progetto didattico, diciamo che ti fa mettere in pratica quello che poi vai a studiare. Il fatto di trovare delle persone disponibili e accoglienti non è sempre facile. Cioè, nel senso, nella mia esperienza ho anche avuto a che fare con delle insegnanti un po' più restie e poco accoglienti. Ci si deve mettere in testa che durante questi anni di formazione devi solo imparare. Non ti puoi permettere di dire «Ah, lei è più brava, lei è meno brava». Tutto fa esperienza, anche quelle negative. In realtà la mia esperienza posso dire che è stata un po' più negativa rispetto che a quella positiva, ma da lì capisci cosa non vuoi essere, cosa non vuoi fare. Però devo dire che ho avuto a che fare con delle persone molto preparate, mi hanno insegnato tanto, quindi sì, l'esperienza pratica è importantissima, va presa con serietà perché, ripeto, da quella, perché ciò che studi è relativo, ma è la pratica quella che fa poi la differenza. Quindi qualunque cosa positiva o negativa va presa e ne va fatto tesoro.
Puoi raccontarci un po' come sono organizzate?
L'organizzazione del tirocinio, come dicevo, si divide sia per l'infanzia che per la primaria, e poi ci sono delle ore di tirocinio, viene chiamato in diretto, dove con la tutor vai a definire quelli che sono i progetti didattici che vuoi portare avanti, ti va a spiegare delle cose un po' più burocratiche e poi nella facoltà di scienze della formazione a finitura con l'esame di laurea va fatto anche un esame di tirocinio dove tu vai a raccontare quello che è stato il tuo percorso di tirocinio, ciò che hai imparato, le competenze, le skills e fai una sorta di esame per raccontare quella che è stata l'esperienza.
Ok, passiamo alla seconda domanda. E quali qualità o capacità pensa siano fondamentali per lavorare con i bambini piccoli? Ad esempio la pazienza, la creatività o l'empatia?
Sì, sicuramente la pazienza è alla base di questo lavoro, perché soprattutto con i bambini molto piccoli, quindi riguardante sia l'infanzia che le prime classi, prima e seconda, ci vuole tanta tanta pazienza. Si deve contare non fino a 10 ma fino a 100. Soprattutto alla primaria c'è un passaggio importante dove loro si sentono ancora all'infanzia e quindi devono capire che è un contesto diverso, abituarsi a delle regole diverse, ad un assetto diverso. Ci vuole tanto autocontrollo perché ovviamente le classi sono molto caotiche, si fa fatica a seguire classi numerose. Poi sicuramente la creatività è importante perché ci si deve sempre riadattare e ricreare. Ciò che si progetta non sempre va in porto come si è pensato, ma va rivisto, riadattato, non solo alle esigenze dei bambini, ma anche a quelli che sono gli imprevisti che succedono nel quotidiano, quindi anche la flessibilità è importante. L'empatia sicuramente, non ve lo dico nemmeno, ci si deve mettere sempre al posto dei bimbi perché loro hanno, diciamo che ad oggi vivono tante cose più grandi di loro, spesso ho visto. Ci sono tante forme familiari diverse di cui loro ne risentono e quindi vengono a scuola con un carico emotivo da casa talvolta tanto pesante. Quindi anche l'ascolto è importante. Il fatto di sentirsi capiti, essere visti, per loro è fondamentale per creare un rapporto di fiducia autentico. E poi anche la curiosità, diciamo, perché non si finisce mai il percorso da insegnante, secondo me. È importante sempre aggiornarsi, studiare. Anche il fatto di avere delle classi eterogenee ti deve spingere sempre a cercare qualcosa che sia adatto a tutti, che anche il ricercare per quegli argomenti che vanno proposti qualcosa che attiri la loro attenzione, che mantenga vivo l'interesse, questo è molto importante.
Ok, l'altra domanda è, ci sono corsi o aggiornamenti che devi fare regolarmente?
Allora, sì, ci sono dei corsi di formazione obbligatoria durante i vari anni, che sono circa 20 ore l'anno. Sono corsi che possono variare a seconda delle proposte della scuola, ovvero ad esempio l'anno scorso ho fatto uno sul telescopio, molto interessante, cioè diciamo riguardano più che altro le nuove tecnologie. Poi ci sono quelli di sicurezza, a seconda se si hanno dei bambini in classe con determinate allergie, si devono fare dei corsi adatti, però sì, ogni anno ci sono 20 ore di formazione obbligatoria. Poi sicuramente la formazione, come dicevo, non si esaurisce al percorso di studi, ma ci sono tantissimi corsi sulle varie metodologie che si possono fare, però quella a discrezione dell'insegnante.
Come si costruisce un buon rapporto di fiducia con i bambini?
Allora, come dicevo, intanto il fatto di vedere i bambini e farli sentire accolti, valorizzati, per loro è importante perché tante volte danno più peso a quella che è la figura dell'insegnante piuttosto che a quella del genitore, hanno più timore dell'insegnante che del genitore. È un percorso che va costruito sulla coerenza, sull'affetto, ma non troppo, cioè nel senso si deve essere sì empatici ma mantenere anche un po' di distacco, perché sto notando che tanti bambini ad oggi, soprattutto quelli un po' più piccoli, sono tanto viziati, quindi quando gli si dà un po' troppa confidenza loro prendono come un gioco, come se si esaurisse il rapporto con l'insegnante e diventassimo tutti amici.
E con i genitori?
Allora, diciamo che forse il lavoro più grande è quello che si fa con i genitori, perché si deve essere sempre un po' attenti a cosa si dice, a come lo si dice, perché i genitori sono tanto iperprotettivi, tanto preoccupati di cosa gli si viene detto sui figli. Quindi scuola e famiglia sono una comunità che deve camminare di pari passo. Si parla spesso di alleanza educativa. Da parte della scuola, dunque dell'insegnante, è importante parlare in modo trasparente e non giudicare quelle che sono le situazioni familiari, però è importante far capire che bisogna lavorare sulla stessa onda per il benessere del bambino, cioè tante volte si può non essere d'accordo con un genitore sulle modalità educative, su quelle che sono le impronte che loro danno, però è importante far capire loro che si deve lavorare sullo stesso piano. E tante volte quando ci sono delle problematiche, perché ad oggi devo dire che all'interno delle classi le problematiche sono davvero tante, quando ad esempio è il caso di comunicare un disagio del bambino, una possibile difficoltà legata all'aspetto didattico, è sempre importante farlo con delicatezza, facendogli capire che non è una cosa grave, che la scuola è dalla loro parte sempre pronta a sostenerli. In un certo senso dobbiamo anche rispecchiare quelle che sono le loro aspettative, perché molto del lavoro viene fatto poi a scuola per quanto riguarda anche l'educazione ai valori, perché molto spesso tanti bambini passano tanto tempo a scuola sia con le educatrici nel pre e post scuola che poi in classe, soprattutto nelle classi a tempo pieno, quindi il tempo con la famiglia è poco. Per questo secondo me loro danno tanta importanza a quella che è la figura dell'insegnante.
Mm-hmm.
Ripeto, anche qui tanta empatia, tatto, però mantenere sempre un rapporto di distanza, perché ho visto che negli anni se si dà troppo, loro poi è come se pretendessero dall'altra parte che ci sia anche lì un rapporto tipo di favoreggiamento nei confronti del figlio. Quindi bisogna far capire che sì, l'insegnante è dalla loro parte, però che siamo tutti uguali e dobbiamo rispettare anche gli altri.
Per quanto riguarda invece i possibili conflitti tra bambini, come si gestiscono questi momenti?
Diciamo che come ho detto prima, ad oggi ci sono tanti bambini viziati, quindi il conflitto all'interno della classe si presenta molto facilmente. Sicuramente rimproverare e mettere all'angolo non è una soluzione per far capire il problema. Anche il semplice chiedere scusa tante volte non basta, ma si deve andare a lavorare su quelle che sono le emozioni, perché spesso non riescono a riconoscerle. Tante volte si deve ragionare, quindi far riflettere il bambino sul perché ha commesso quell'atto o indagare proprio sul perché gli è scatenato quel comportamento, far immedesimare il bambino nell'altro. Cioè, educare anche all'empatia, alle emozioni è importante, perché se si agisce in modo superficiale il comportamento non va visto come sbagliato, sicuramente può capitare che va rifatto perché non considerato come sbagliato, comunque come problematico. Quindi anche chiedere, ad esempio, se fosse successo a te, se l'avesse fatto a te, come ti saresti sentito, è importante per far sì che capisca sia l'errore, ma anche come si è sentito il compagno nel ricevere quell'azione. Quindi, diciamo, la mediazione sì, ma anche la riflessione è importante da fare. Con i bambini più piccoli tante volte è difficile affrontare alcune problematiche, però con quelli più grandi sicuramente si può riflettere di più, e da un conflitto si può andare a creare un percorso di riflessione, di apprendimento, anche su quelle che sono le regole di convivenza sociali, per farle proprie, diciamo, educare proprio alla convivenza, allo stare insieme. Sicuramente indagare il perché di quel comportamento è anche importante, perché tante volte un gesto che sembra fatto così a caso in realtà dietro nasconde delle problematiche che magari non pensiamo. Cioè, un gesto di rabbia fatto da un bambino di 6 anni non è tanto normale, quindi va osservato, bisogna vedere come si relaziona con un determinato compagno o con tutti, come si relaziona con l'insegnante, chiedere a casa come va, perché spesso alle spalle ci sono delle problematiche ben più grandi che il bambino non sa affrontare da solo e che quindi manifesta con l'atto di violenza, ad esempio. Quindi sicuramente la mediazione e la riflessione su quello che è il comportamento per trovare una soluzione che sia comune. Tante volte da un episodio di lite fra i bambini si va a creare poi una riflessione proprio fatta su lezione, che porta poi magari anche a fare un progetto. Quindi i conflitti e le difficoltà possono essere un'occasione di apprendimento anche sociale per i bambini.
Capisco. E c'è qualcosa che avrebbe voluto sapere prima di iniziare questa carriera?
Allora, sicuramente l'università non ti prepara a quella che è la realtà vera dell'insegnamento. Ci sono tante nozioni su quelle che sono le teorie, ma poi lo stare in classe ed essere insegnante è totalmente diverso, anche e soprattutto per quanto riguarda l'aspetto burocratico. Diciamo che tutta quella parte lì non la insegnano. La parte organizzativa, che spesso si riduce il lavoro dell'insegnante a un lavoro molto sempliciotto, che ha 3 mesi di vacanze durante l'estate, che è finita la lezione a scuola, si va a casa e non si fa più nulla. Non è così, perché è un lavoro che occupa tanto, che ti richiede sempre di essere proattivo, di rivedere sempre. C'è tanta parte organizzativa. Bisogna progettare tanto, ricercare e imparare anche a conoscersi per poter relazionarsi sia con i colleghi che con i bambini, perché fortunatamente dico, i bambini non sono delle macchine, ma sono degli esseri che non sembra, ma ci insegnano tanto. Forse siamo più noi a imparare da loro che loro da noi. E anche il rapporto con i genitori, quello lì non te lo insegna nessuno, non ti prepara nessuno a come relazionarti, e come dicevo prima è una delle parti un po' più delicate, quindi non serve avere tante nozioni teoriche che si sappiano, perché poi ripeto, nella pratica quelle servono a ben poco. Bisogna trovare il metodo adatto alla classe, al bambino specifico, quindi sì, l'università serve, ma tante cose, cioè nel senso il podcast che state facendo è un buon lavoro perché tante cose non vengono dette, non vengono scoperte al momento del percorso universitario.
Grazie mille. Sempre a proposito del percorso universitario, a livello più tecnico diciamo, volevamo sapere quali sono gli esami un pochettino più difficili e quali sono quelli un pochettino più facili per la sua esperienza.
Allora, diciamo che poi ogni università, a seconda della regione, va a modificare un attimino il piano di studi, però suppongo che le materie quelle più importanti siano uguali dovunque. Ad esempio, per quanto mi riguarda, l'esame di docimologia per me è stato il più difficile perché riguarda tutta la parte della valutazione, quindi cioè, sono cose molto più pratiche legate alla ricerca, all'incrocio di risultati. Un esame molto corposo che comprende un intero anno universitario, non si ferma soltanto a un semestre. Quindi quello lì sì, per me è stato il più difficile. Poi diciamo che formazione primaria investe un campo molto ampio di conoscenza, perché non si ferma soltanto alla didattica, alla psicologia, ma si fa fisica, si fa chimica, si studia biologia, si fa disegno, musica. Quindi diciamo che non ci si annoia nello studio perché si cambia spesso l'interesse. Però come sembra non è proprio una passeggiata come facoltà, però è molto interessante perché comunque va a formarti su tanti ambiti. Sarò di parte, ma per me ad esempio disegno è stato molto piacevole, o anche letteratura per l'infanzia è stata abbastanza semplice, perché per quanto riguarda la parte un po' più scientifica sono cose che provenendo da un liceo non ero molto serrata su quella parte lì, quindi però diciamo che anche un mettersi in gioco per imparare delle cose nuove, che poi molto spesso magari la fisica, la chimica non possono essere applicate come vengono studiate in un contesto come la scuola primaria, però sì, è molto, diciamo, formativo come percorso.
Grazie mille. E invece volevamo chiederle quanto tempo più o meno ci ha messo per dare tutti gli esami, cioè se è fattibile rimanere in corso, o se capita magari spesso, anche non lo so, per sua esperienza o per persone che conosce, di finire fuori corso.
Allora, io mi sono laureata in 5 anni, quindi in corso. Tanti miei colleghi sì, sono rimasti fuori corso, ma alcuni perché magari avevano deciso già di lavorare al terzo anno, perché formazione primaria ti dà la possibilità dal terzo anno di lavorare all'interno delle scuole, quindi magari rimanevano un po' più indietro per questo. Comunque, come dicevo, visto che è un settore molto ampio a livello proprio di nozioni contenutistiche, ci mettevano più tempo perché non erano serrati su quell'ambito lì piuttosto che su un altro. Sicuramente gli esami da dare in 5 anni sono tanti, però tutto è molto personale per quanto riguarda la gestione. Io personalmente non lavoravo durante il percorso universitario perché avevo proprio deciso di dedicarmi unicamente allo studio. Sicuramente se vuoi rendere ti porta via un po' di tempo, puoi farlo conciliare anche con il tirocinio, che le ore negli ultimi 2 anni sono abbastanza, diciamo che ti toglie un po' di tempo, però sì, se si vuole si può benissimo riuscire a laurearsi in tempo e non uscire fuori corso.
Vabbè, grazie mille e le facciamo un'ultima domanda. Quale consiglio darebbe ad una ragazza o a un ragazzo che sta pensando di diventare maestra o maestro?
Allora, sicuramente, come dicevo, l'esperienza fa tanto. cioè nel senso dare importanza una volta avviato già il percorso a quelli che poi sono i tirocini o se avete modo anche di fare del volontariato durante il periodo estivo, di partecipare a delle associazioni come ad esempio gli scout, le associazioni parrocchiali. Perché vivendo le situazioni potete riuscire veramente a capire se quel lavoro fa per voi, perché non è per tutti. Quindi sicuramente anche aver sperimentato il tirocinio al liceo mi ha permesso poi di poter dire sì, forse è il settore che può fare al caso mio. Poi sicuramente, diciamo, coltivare gli interessi, se avete degli interessi, è importante perché ti va a stimolare anche nell'essere poi parte integrante di quella che è la comunità scolastica. Quindi se amate la musica, se amate disegnare, lo sport, diciamo che è un valore aggiunto a quello che è il semplice lavoro in classe dell'insegnante. Sentirsi parte proprio della comunità scolastica poi vi farà apprezzare il lavoro in modo diverso. Farlo con una tranquillità e una piacevolezza diversa. E poi sicuramente studiare tanto, cioè nel senso informarvi tanto, proprio la didattica è un aspetto importantissimo, sapere tanti contenuti su quelle che sono le metodologie, perché ad oggi, come dicevo, ci sono bambini con esigenze differenti, quindi bisogna sempre riadattarci, riformulare, capire qual è quella più giusta. Quindi se non si hanno delle basi teoriche, diciamo, si va un po' così a tantoni. Però ciò non toglie che non bisogna focalizzarsi solo sull'essere un insegnante super brillante che non deve sbagliare mai, che deve fare proprio la maestrina, perché forse è proprio dall'errore che tu capisci qual è l'alternativa più adatta. Anche il confronto con i bambini è fondamentale, quindi ascoltare quelli che sono i loro bisogni per capire come adattare il processo didattico a loro. Però sì, l'esperienza sul campo fa la differenza.
Va bene, grazie mille. Direi che abbiamo concluso l'intervista.
Direi che è stato, cioè,
No.
perfettamente esplicativo. Grazie mille
Sì,
ancora.
infatti, grazie tante.
Grazie a voi. Ma è stato veramente un piacere perché anch'io mi sono trovata al vostro posto. Diciamo che la difficoltà nello scegliere qual è il percorso più adatto, perché poi tante volte si pensa che una volta scelto non si può tornare indietro, è importante, state facendo qualcosa di molto utile a mio parere.
Speriamo che questa intervista vi sia servita ad orientarvi meglio sul vostro futuro. Ringraziamo nuovamente la maestra Sofia per la sua disponibilità a parlare della sua professione, in particolare delle sue esperienze e del percorso che ha dovuto affrontare per poter praticare il lavoro della maestra.
Burton Sound. Le voci di Bertolucci.